Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti quanti voi per la 264esima puntata di Crescere per Educare. Sono Pietro Lombardo, do il benvenuto alle persone che in qualche modo, tramite varie possibilità, sono arrivate qui in questo spazio dove vogliamo soprattutto occuparci di educazione, perché siamo consapevoli che l'educazione è la cinghia di trasmissione che rende un essere umano pienamente umano, e sappiamo anche che i 120 anni di studio che ormai noi abbiamo di psicoanalisi e di psicologia e di tutte le varie discipline psicologiche nonché pedagogiche ci hanno fatto capire chiarissimamente, senza alcuna ombra di dubbio, che è esattamente qui che dobbiamo investire con particolare attenzione, energia e anche competenza, perché anche la competenza, tra virgolette, fa parte della nostra crescita. Se non diventiamo competenti, difficilmente possiamo ottenere qualcosa di diverso. E dunque noi siamo qui proprio perché vogliamo, in questa nostra nuova puntata, ci vogliamo proprio concedere la possibilità, con tranquillità, di riflettere e anche naturalmente di, magari alla fine di questa puntata, che è la numero 264, lo ricordo, magari arrivare alla fine di questa puntata con della consapevolezza in più, cioè con la possibilità di vivere meglio il viaggio della vita. Vorrei introdurre in questa nuova puntata di Crescere per Educare un tema molto importante e molto utile. Cioè il tema dell'intelligenza emotiva. Dico molto importante e molto utile perché tutti gli studi che noi stiamo facendo ci fanno sempre di più comprendere che noi abbiamo due menti, la mente che pensa e la mente che sente. E che i bambini e le bambine, come gli adolescenti, hanno questi due diversi canali attraverso cui giunge l'apprendimento. Sono da molti anni che ormai mi dedico agli studenti e alle studentesse, partendo dalla quarta primaria, medie, superiori, università e anche naturalmente persone adulte. E in tutti questi programmi a livello individuale o collettivi c'è sempre come tema che sostiene il fatto che poi le persone abbiano dei buoni risultati da quello che fanno, c'è sempre appunto il lavorare su questa cosiddetta intelligenza emotiva. Vorrei allora in questa puntata fare un po' di, come dire, puntualizzazione di questa parola. E vorrei aiutare voi genitori, educatori, insegnanti, questa è una trasmissione molto utile un po' a tutti quanti noi che siamo impegnati sul fronte dell'educazione, perché ci farà capire appunto questa realtà da molteplici punti di vista. Vorrei allora fare un po' la storia delle emozioni. Non l'abbiamo mai fatto, è la prima volta che lo facciamo, ma è bello conoscere le nostre emozioni. Le emozioni sono state oggetto, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande che è Radio Evolution, di grandi dibattiti nella storia della filosofia e della psicologia. Già Aristotele, pensate, 500 avanti Cristo, nel De Anima e nell'Etica Nicomachea, affronta tale argomento. Ne parlano anche un certo Spinoza e un certo Cartesio, il famoso Cogito Ergo Sum. In epoca maggiormente recente, grandi contributi alla comprensione delle emozioni ci sono stati forniti da tre personaggi che probabilmente conoscete. Il primo è Charles Darwin, perché chi non conosce Charles Darwin? Sigmund Freud, neanche a dirlo, forse un po' meno conosciuto, ma ne avrete probabilmente sentito parlare qualche volta di un certo William James, che fu uno dei primi psicologi statunitensi ad occuparsi di questo argomento. Charles Darwin spiegò l'evoluzione e la funzionalità delle emozioni all'interno della sua ottica, che era un'ottica ovviamente evoluzionistica. Nella sua opera, Le espressioni delle emozioni nell'uomo e negli animali, pensate alla data, cari amiche e cari amici, 1872, dico 1872, mostrò la continuità delle espressioni emozionali in linea filogenetica. E per la prima volta Charles Darwin elaborò uno studio scientifico delle emozioni con delle innovative metodologie per l'epoca, stiamo parlando del 1870, basate sull'osservazione oggettiva del comportamento, per cui si mise a osservare in modo oggettivo la natura del comportamento umano da cui ricavò appunto la presenza di determinate emozioni. Questo lavoro di Darwin gettò le basi ad alcune teorie più contemporanee. Beh, probabilmente la persona che noi conosciamo di più è Paul Ekman, colui che per primo ha teorizzato l'esistenza delle famose sei emozioni fondamentali. Ekman, ma c'è anche un altro studioso che si chiama Izzard e un altro che si chiama Tompkins. Beh, questi tre studiosi, uno nel 1977, l'altro nel 71, l'altro nel 62, sostennero il carattere intrinsecamente adattivo delle emozioni e la loro natura biologica ed innata. Le emozioni, dunque, secondo questa linea di pensiero, sarebbero universali e non varierebbero in base alla cultura. Oggi noi sappiamo che c'è un alfabeto delle emozioni. Sappiamo che le emozioni fondamentali sono sei: la rabbia, la paura, la tristezza, il disgusto, la sorpresa, la gioia. Questa realtà, notate bene, siamo nel 1872, ci fa comprendere come lo studio delle emozioni e per cui arrivare a parlare poi di intelligenza emotiva è un concetto che è partito, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande, da molto lontano. Mentre il nostro caro Sigmund Freud elaborò le sue idee nei confronti delle emozioni all'interno del contesto terapeutico di cura delle nevrosi. Le nevrosi sono uno stato di sofferenza psichica che l'essere umano, con diversi livelli, porta dentro di sé. Secondo Freud, le emozioni, che sono di natura ambivalente, la più famosa è amore e odio, erano all'origine dei sintomi descritti dai pazienti, che erano tentativi, talvolta, il più delle volte, fallimentari, di proteggersi dalla sofferenza emotiva. E dunque, dal punto di vista freudiano, le emozioni fanno parte di una sofferenza, di una nevrosi, cioè lui le aveva, diciamo, clinicamente inserite all'interno di una determinata cornice. E d'altronde, queste emozioni che i suoi pazienti esprimevano in vario modo erano in effetti l'espressione di stati di sofferenza, di situazioni che chiaramente dall'interno della persona andavano a causare determinate problematiche. Ma negli stessi anni in cui si andava affermando la teoria di Freud delle emozioni, William James offrì il suo contributo allo studio dell'argomento con la pubblicazione di un saggio. Il titolo del saggio: che cos'è l'emozione? Questo saggio è stato pubblicato nel 1884, per cui se ci fate caso stiamo parlando di 12 anni dopo di quello di Darwin, in cui rovesciava la tradizione secolare che vedeva le emozioni come meri stati di coscienza, affermando che piuttosto le emozioni erano la percezione dell'attivazione corporea innescata da stimoli ambientali a carattere emotivo. Detto in altri termini, la teoria di William James aveva posto le basi per le cosiddette moderne teorie fisiologiche dell'emozione. È per cui che le emozioni che noi proviamo in realtà che cosa sono? Non sono praticamente un'attivazione che il nostro corpo mette in atto quando riceve una buona notizia, quando riceve una buona notizia, una cattiva notizia, quando deve sostenere una prova difficile, quando deve parlare in pubblico, quando guarda un film, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, che è appunto la moderna teoria fisiologica dell'emozione, è stata praticamente introdotta dal nostro William James. In epoca ancora più recente, l'affermarsi di un'altra prospettiva, che è la prospettiva cognitivista, portò alla definizione delle emozioni come risposte adattive, per cui io mi adatto, dell'organismo, cioè della mia vita psichica, alle cosiddette sollecitazioni ambientali. Per cui qui abbiamo una nuova prospettiva, un sistema di comunicazione tra me e l'ambiente esterno. E dunque sono queste emozioni delle informazioni che mi arrivano e queste informazioni vanno praticamente elaborate, vanno valutate. E dunque degli studiosi, Frida 1986, Schreier 1984, hanno mostrato come le emozioni non siano semplicemente un residuo arcaico della nostra origine animale, ma, e questo è un passaggio importante, rappresentano una conquista evolutiva di notevole importanza. Per cui, con le emozioni sono state soppiantate quelle idee di una rigidità, fissità degli istinti e dei riflessi, e dunque si apre una nuova prospettiva di adattamento ma anche di sviluppo. Ecco che allora, in questa nuova visuale, che va un po' a integrare, vero, quello che abbiamo precedentemente detto, le emozioni sono una potente interfaccia tra l'organismo e l'ambiente. Detto in altri termini, ci permettono di mediare tra le situazioni costantemente mutevoli, perché la vita è dinamismo, la vita è continua crescita, la vita è un continuo andare avanti, e le risposte cosiddette comportamentali che ognuno di noi, che un bambino, che un adolescente, adotta durante il corso dello sviluppo. È importante capire che le emozioni, inoltre, hanno una funzione di continua scansione, come se fosse uno scanner, e di valutazione degli eventi ambientali al fine, questo capite quanto è importante quello che stiamo dicendo, di stabilirne la rilevanza, cioè quanto è importante questa cosa, quanto questa cosa incide, quanto questa cosa, a quanta energia devo investire in questa realtà, per cui dà una rilevanza ai possibili effetti per gli scopi e gli interessi del bambino e dell'adolescente. E dunque, tramite questa prontezza di reazione emotiva, il bambino e l'adolescente possono reagire ai vari eventi che loro incontreranno in modo più flessibile e più veloce. Arriviamo nel 1983. Un certo Fodor aveva stabilito che le emozioni svolgono anche, per cui comprendiamo come le emozioni, vedete, hanno molte funzioni diverse, il ruolo di potenti mezzi di comunicazione. Notate, sia interna all'individuo, notate bene, sia esterna all'individuo. E dunque cosa vuol dire? Che quando un'emozione mi dà un'informazione interna, allora mi sta dicendo, guarda Pietro, che in questo momento c'è qualcosa che non va bene. Se provi irritazione, se provi fastidio, se provi rabbia, se incominci a mangiarti le unghie, se incominci a muovere nervosamente le gambe, se incominci continuamente a toccarti il naso, vuol dire che c'è qualcosa che evidentemente non va tanto bene, no? Ma all'esterno mi dice come mi sto relazionando con i miei colleghi di lavoro, il mio cliente, mia figlia, mia moglie e soprattutto mia suocera. Cioè, come mi sto praticamente relazionando? Dunque, secondo un altro, questo è importante perché vuol dire che l'emozione da questo punto di vista diventa un'informazione, cioè diventa un'importantissima forma di comunicazione. E voi comprenderete quanto è importante rendersi conto di tutto ciò. Abbiamo un altro autore che nel 1992, che praticamente potremmo tranquillamente considerare l'altro ieri, aveva stabilito che le emozioni hanno un ruolo fondamentale nell'adattamento della nostra specie, pensate un po', perché segnalano tempestivamente, anche in modo non proposizionale, nuove priorità all'azione. Cioè, interrompono delle strategie ormai inadeguate e predispongono il nostro cervello e conseguentemente il nostro organismo nel modo più appropriato alla situazione. Altri due studiosi, e siamo nel 1999, che si chiamano Keltner e Haidt, con la H davanti, sostengono che le emozioni, oltre a determinare rapidamente tutti quei cambiamenti fisiologici di cui già abbiamo parlato prima, che sono necessari per sostenere le risposte adattive dell'organismo e soprattutto predisporsi all'azione, pensiamo ad esempio davanti a un pericolo. Pensate che oltretutto le nostre emozioni hanno una velocità di risposta che va in millesimi di secondo. Per cui pensate che in un millesimo di secondo, dico un millesimo di secondo, noi abbiamo una risposta che può cambiare totalmente tutti i nostri parametri fisiologici. Ripeto, in un millesimo di secondo. Questo tanto per farvi comprendere come le emozioni sono delle levette che spostano totalmente il nostro campo di coscienza, il nostro campo di azione in una direzione o in un'altra, ma a una velocità incredibile. A una velocità incredibile. Questo lo potete vedere benissimo nei neonati, nei bambini piccoli, come cambiano rapidamente il loro volto da uno ad un altro, semplicemente perché gli sgridi o semplicemente perché gli sorridi. Per cui da questo punto di vista scopriamo l'importanza che hanno queste nostre emozioni. Comunque, dicevamo, hanno anche funzioni sociali, cioè interpersonali, per cui dobbiamo lavorare in un team, dobbiamo lavorare con gli altri e dunque dovremmo, attraverso questa modalità sociale, imparare a stare insieme, imparare a lavorare insieme. E il costruttivismo sociale, infine, definisce le emozioni non semplicemente come esperienze private, ma, notate che interessante, come insiemi. C'è un insieme di regole che si evolvono ed assumono un diverso significato in relazione a un diverso contesto storico e sociale. Ed è verissimo, perché in realtà lo stesso gesto può essere interpretato all'interno di una cultura in un modo o in un altro. Per cui ci sono, come dire, delle regole basate sul linguaggio delle emozioni che appartengono a una determinata cultura. Vi faccio un esempio. Se voi andate in alcune tribù indigene africane e fate un'indagine e fate un questionario, no? E domandate chi di voi soffre d'ansia, loro vi rispondono cosa essere ansia, perché loro non conoscono la parola ansia. Cioè pensate che nel loro linguaggio, guardate che è una cosa bellissima questa qua, poi vi do l'indirizzo della tribù, così se volete trasferirvi e disintossicarvi dall'ansia sapete esattamente dove potreste andare. Beh, è fantastica questa cosa qui, perché cosa ci fa capire? Ci fa capire che noi possiamo costruire un modo, un linguaggio sociale sulle emozioni. E allora nella nostra civiltà parliamo ad esempio tantissimo che stress, non ce la faccio più, sono esaurito, che ansia, oddio. Cioè abbiamo proprio un modo, no, di parlare che spesso poi tra virgolette i ragazzi traducono, perché i ragazzi sono meravigliosi, i bambini sono meravigliosi, abbiamo delle creature meravigliose che vivono con noi, che praticamente loro usano tutto uno slang che fa proprio riferimento a un determinato tipo di cultura emotiva. Thank you. questo punto, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, siamo pronti per affrontare la seconda parte della nostra trasmissione. Parleremo, cioè, parleremo dell'intelligenza emotiva, perché questo concetto ovviamente è un concetto che sta veramente cambiando il modo che noi abbiamo di intendere e di affrontare l'educazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. A dire il vero è un tema che riguarda anche noi, cioè non è in realtà un tema che riguarda soltanto i bambini o i ragazzi, perché è abbastanza evidente capire che questa cosa appartiene a ciascuno, cioè fa parte proprio della nostra vita e dunque fa parte proprio del nostro essere, del nostro modo di porci nei confronti dell'esistenza. Comunque sia, il concetto di intelligenza emotiva fu introdotto da Salovey e Meyer nel 1990 per descrivere la capacità che una persona ha di monitorare, sentite che bella questa espressione, monitorare le proprie sensazioni e quelle degli altri. Cioè, detto in altri termini, da questo punto di vista abbiamo un'interessantissima nuova prospettiva, l'autoconsapevolezza. Per cui la capacità che io ho di divenire capace di dare un nome a quello che io sento e quello che l'altro sente. Notate bene la reciprocità, che bella che è in questo caso. Cioè, abbiamo due prospettive di entrata e di uscita delle emozioni. Discriminando, per cui dando il nome all'emozione, per cui uno monitorare, per cui sapere che cosa sta succedendo dentro di me, ma anche dentro l'altro, e usando queste informazioni per incanalare meglio cosa dire a mio figlio. Cioè, se mio figlio torna a casa con un brutto voto, no? Che cosa gli vado a dire? Se mia figlia mi ha nascosto una cosa, vengo a saperlo da un'altra mamma, esempio. Come mi pongo? Se scopro che mio fratello, cioè che il fratello e la sorella stanno litigando e uno dei due ha, come dire, manipolato l'altro o ha fatto una cosa negativa nei confronti dell'altro che a sua volta reagisce con rabbia, cosa faccio? Punto di domanda. Ci sono tante situazioni di ogni giorno che come genitori, insegnanti ed educatori ci chiedono di avere questa funzione ben avviata, per cui io sono in grado di comprendere che in quell'alunno, parlo adesso da insegnante, in quell'alunna c'è una determinata emozione che si sta muovendo e che dunque se io non so riconoscere e non so rispondere in modo adeguato a quell'emozione corre il rischio di fare un grande flop, perché corre il rischio, è questo che poi in realtà si verifica, corriamo il rischio cioè di dare delle risposte che non sono le risposte giuste. Corriamo il rischio cioè di dare delle risposte che sono fuori luogo, perché non stanno semplicemente ascoltando che cosa realmente sta accadendo nell'altro. E questa, guardate che è una cosa, cari amiche e cari amici, fondamentale dell'educazione, perché guardate che qua veramente ci stiamo giocando tanto. Qua stiamo parlando della mente che sente, non della mente che pensa. Questo è, attraverso la mente che pensa, riuscire a dare il nome a quello che la mente sente. Ed è qui che c'è un grande salto. Qui davvero c'è un salto a livello educativo enorme. Sapete perché? Ve lo traduco in termini pratici, tutta questa teoria qua. Perché quando un bambino o un ragazzo sentono che dall'altra parte vi è il riconoscimento della reale natura del loro sentire, la persona si rilassa, la persona si distende, la persona si apre. Perché quando io ti riconosco quello che senti è come se ti dicessi tu per me esisti, tu per me sei importante, è importante per me sapere quello che senti tu dentro di te, io come padre, come madre voglio sapere cosa ti si muove dentro di te. Non stiamo dicendo che il sentire quello che si muove corrisponda a dare un'approvazione a quello che sentono, attenzione a sto passaggio, ma è da lì che inizia il processo trasformativo. È lì che l'educazione diventa la cinghia di trasmissione dell'altrui umanità. È attraverso questo che vi è davvero un cambio di passo. Se io non riesco a legittimare quello che tu senti, quello che tu provi, praticamente siamo sempre da un'altra parte. Cioè siamo dappertutto, ma non siamo dove dovremmo essere. E dove dovremmo essere? Dovremmo essere dentro la realtà dell'altro. Naturalmente, questo implicherebbe che anche noi dovremmo dare un nome a quello che sentiamo dentro di noi. E qui si pone un problema, oggettivamente parlando, che se io dovessi anche riuscire, perché non è così scontato, riuscire a sentire quello che l'altro sente, e se quello che poi io sento nell'altro procura in me uno tsunami emotivo, una rabbia pazzesca, faccio l'esempio della rabbia, che può essere collera, può essere furia, basta, io non ti voglio più bene, mi hai deluso, vattene via, non te ne è possibile, da te non me la sarei mai aspettata. Adesso dico delle frasi così tanto per dire qualcuna. Beh, questo diciamo che automaticamente genera un problema, perché vuol dire che sì che ho sentito, ma quello che ho sentito mi ha messo in fibrillazione cardiaca, mi ha praticamente fatto perdere la misura di me, mi ha fatto perdere la misura di quello che veramente io come genitore, e se io sono il tuo genitore, e se io sono il tuo insegnante, e se io sono il tuo educatore, io dovrei essere una persona che ti indica un sentiero, non che ti butta giù, non che ti fa ruzzolare sotto la grandine delle mie parole. Io dovrei essere per te colui che testimonia come, anche attraverso quello che sto sentendo di te che non mi piace, continuo a volerti bene, continuo ad amarti come Dio fa con noi. Dio non è contento quando si pecca, vero? Sia ben chiara sta roba qua. Non è che fa le feste, cioè, ha peccato quello lì, ha fatto un casino pazzesco, Ale! Ma questo non vuol dire che smette di amarci. Perché d'altronde questo concetto, che in, diciamo, a livello psicopedagogico poi viene detto nel un conto è il comportamento, un conto è la persona, un conto è dare accettazione incondizionata alla persona, un conto è dare accettazione incondizionata al comportamento di quella persona, ma se qualcuno di voi ha provato ad ascoltare le puntate precedenti di Crescere per Educare, che tra virgolette trovate tutte sul sito di Radio Evolution e trovate anche sul canale YouTube del Centro Studi Evolution, stavo dicendo, nel momento in cui voi vi trovate in questa situazione qua, di non riuscire, no, a distinguere quello che è il comportamento della persona che mi procura emozioni negative, nel gestire le emozioni negative che provo, e nel evitare che le mie emozioni negative diventino fondamentalmente la linea di guida dell'azione educativa stessa. Spero di essere stato chiaro, ma è molto importante. Per cui il Goleman, che è molto più famoso di Salovey e Meyer, nel 1995 scrive quel famoso libro, L'intelligenza emotiva, e lui la parla come un insieme di competenze e di caratteristiche che sono fondamentali per affrontare con successo la vita. E queste caratteristiche sono autocontrollo, entusiasmo, perseveranza e capacità di automotivarsi. In seguito, lo diciamo sempre perché vogliamo essere scientifici in questa puntatina qui, Meyer e sempre Salovey, 1997, per cui 7 anni la prima loro definizione, estesero questa definizione di intelligenza emotiva includendo anche la capacità di percepire le emozioni, confrontare, notate bene, emozioni e sensazioni, capire le informazioni che derivano da queste emozioni ed essere in grado di maneggiarle. Ecco, vedete, qui stiamo incominciando a introdurre un nuovo concetto, il concetto della gestione delle emozioni. Per cui una delle funzioni fondamentali dell'intelligenza emotiva è proprio la capacità di gestire le proprie emozioni, cosa che ritengo non facile oggettivamente per ciascuna e ciascuno di noi. Perlomeno io a volte faccio molta fatica, non so voi. Ma la capacità di gestire l'emozione è proprio quella di non lasciarsi invadere, perché quando un'emozione è troppo forte, ma anche positiva, non dovete pensare alle emozioni solo in termini negativi, no? Voglio dire che con un eccesso di euforia potrei andare in un centro commerciale e trovarmi con la carta di credito che ha raggiunto il limite di utilizzo. Per cui attenzione, perché anche gli eccessi di alcune emozioni potrebbero in realtà danneggiarci, anche se mentre provo euforia non è che sto male. Quando sono sotto l'effetto dell'euforia, ovviamente sto bene. Per cui dobbiamo renderci conto che l'intelligenza emotiva è una somma di competenze emozionali e sociali che determinano le modalità mediante le quali riusciamo a relazionarci con noi e con gli altri, per fronteggiare fondamentalmente le pressioni e le richieste ambientali. Beh, io direi che in questa puntata abbiamo detto delle cose. E così, con questo tema, ci siamo in qualche modo arricchiti quantomeno di uno spunto in più, quantomeno di una consapevolezza in più che ci può permettere di essere nei confronti dei nostri figli, dei nostri alunni, dei nostri educandi, delle persone che hanno più competenza, perché io punto molto che la competenza la si acquisisce. Alcune doti sono naturali, cioè voglio dire che ciascuno di noi ha delle caratteristiche di sé che vengono un po', tra virgolette, spontaneamente. Però in realtà molto di quello che poi noi possiamo mettere in campo in realtà è frutto di un cammino di formazione. E quando io dico sempre, è il payoff del Centro Studi Evolution, che se pensi che la formazione costa, non sai quanto costa l'ignoranza, so di dire una grande verità. So, partendo da me, partendo da tutti gli sbagli che ho commesso proprio per la mia beata ignoranza. È stato davvero piacevole essere in vostra compagnia, vi ringrazio di cuore della vostra partecipazione, della vostra presenza. Naturalmente potete anche scrivere a Radio Evolution sia tramite il nostro numero e anche tramite la nostra email, e se vorrete dare anche un contributo, suggerire delle nuove puntate, ben volentieri noi saremo qui ad accogliere le vostre richieste. Vi ringrazio di essere ancora una volta stati qui insieme. Ringrazio di nuovo Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. Vi ringrazio e naturalmente il viaggio continua. Alla prossima.